Eccoci qui, ben ritrovati con Maracanà. Allora Cristiano, ti leggo subito questo messaggio al 3318200213 di Pierre, che dice: riguardo agli attaccanti, Dzeko è uno scienziato del calcio, la differenza tra lui e i vari Osimhen, Ebram, Leao, tutti ottimi giocatori, ma con il tempo devono ancora migliorare, lui invece questa cosa ce l'ha dentro, sei d'accordo?
Sì, no, tatticamente, vabbè, anche per l'esperienza, chiaramente per l'età, tatticamente è superiore. Non ci sono dubbi, il senso della posizione, è uno che ti gestisce, ti cambia proprio la partita, gestisce proprio la gara. Insomma, ieri ha fatto il regista più arretrato, faceva, diciamo, inserire sia Barella sia Sanchez davanti, ma quando c'è stato poi da attaccare l'area di rigore ha fatto quel gol, quindi insomma è stato
rispedito
veramente...
le critiche al mittente, sì, direi, sì, sì. Dopo appunto chi l'ha visto magari nel derby ha detto, si è fatto delle domande ed era un po' perplesso su questo giocatore, che direi ha risposto davvero ottimamente. Parliamo allora della gara di Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Roma, lo facciamo salutando subito gli ospiti che abbiamo in collegamento con noi. Stefano Impallomeni, ben ritrovato.
Grazie Leonora, ciao Cristiano.
Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Piccari oggi è a Milano,
è squalificato,
non per la Coppa Italia, esatto, squalificato. In panchina. Allora, saluto anche Daniele Garbo, ciao Daniele, come stai?
Ciao Leonora, benissimo, buongiorno a tutti quanti.
Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ed ecco noi anche Lapo De Carlo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, bentrovati, ciao a tutti.
Ciao Lapo.
Allora,
ciao.
Io direi di ripartire con voi da una caratteristica, diciamo, che colpisce principalmente di quest'Inter, ovvero la forza di riuscirsi sempre a rialzare anche quando è reduce magari da una sconfitta, perché era successo anche, no, dopo i primi 3 KO stagionali, quindi il Real nei gironi di Champions e la Lazio in Serie A aveva risposto con un successo, stavolta ancora perde con il Milan e poi abbiamo visto tutti in Coppa Italia com'è andata. Lapo, parto da te.
Ma guarda, intanto bisogna dire che io mi aspettavo evidentemente una reazione che chiaramente mi risarcisce solo parzialmente di quello che è accaduto sabato, perché è chiaro che oggi, se io guardo quello che è l'Inter di oggi, io penso che sia un'ottima squadra, che naturalmente è fondata o basata per vincere, insomma quest'anno ha una sola volontà, una sola possibilità, che è quella di vincere il campionato. Poi naturalmente tutto quello che viene, insomma, la Supercoppa è stata già vinta, la Coppa Italia l'ha portata, quindi è una squadra che già è eccellente e che ha una stesura che francamente ha sorpreso tutti, me compreso. Io onestamente non mi aspettavo una stagione da protagonista, almeno ad agosto, e non dico, a ottobre ho iniziato a cambiare idea, e mi pare che insieme a me anche una serie di opinionisti. Quindi quando vedo questa squadra che reagisce, che ha carattere, che tutto sommato ha degli anticorpi che funzionano perfettamente quando ci sono delle sconfitte, io sono solo che felice. Tuttavia sono anche molto critico, naturalmente critico compatibilmente con la forza dell'Inter, evidentemente.
Certo.
Perché l'Inter, che ha perso il derby con il Milan, lo ha perso con una colpa enorme, probabilmente legata un po' alla presunzione, un po' alla superficialità, che fondamentalmente fanno rima, e una serie di comportamenti, magari anche nella parte finale di un derby che ha ripetuto esattamente come l'andata. La partita con la Roma che ha giocato ha dimostrato che questa squadra ha bisogno di rimanere in partita 90 minuti per poter vincere. Anche la Roma ha avuto le sue occasioni e penso che l'Inter, così andrà anche a Napoli, non parliamo poi del Liverpool dove personalmente non do alcuna speranza, però questa squadra dimostra di sapere giocare un gran calcio, di essere molto forte, ma contemporaneamente temo, l'ho visto ieri con Zaniolo e le occasioni, Tommy Abraham, che insomma l'Inter deve stare sul petto, come si suol dire, e mantenere un atteggiamento tattico accorto costantemente, perché non è che non sa gestire le partite, ma rispetto all'anno scorso non ha alcun contropiedista, non c'è nessun giocatore che spacchi la partita, non c'è Hakimi, non c'è Lukaku, ed essendo quindi una squadra che è votata a controllare e gestire il pallone, nel momento in cui vuoi rifiatare e magari lanciare lungo e trovare qualcuno, non ce l'hai. E quindi il problema è che l'Inter oggi, e lo abbiamo visto, ripeto, con qualunque avversario, Empoli compreso, questo tipo di mancanza di vocazione spero dipenda da Caicedo, se mai un giorno giocherà, perché è sempre infortunato.
Daniele, è un successo quello in Coppa Italia che, come diceva Lapo, non cancella però del tutto alcune delle problematiche poi di questa squadra. Non voglio parlare di limiti perché mi sembra eccessivo.
Sì, io credo che la sconfitta nel derby sia stata un po' troppo enfatizzata, nel senso che per 70 minuti l'Inter ha dato la sensazione di dominare e di controllare tranquillamente la partita. Poi probabilmente è scesa un po' la concentrazione, i giocatori pensavano di portarla a casa facilmente e lì è successo il patatrac. Ma rimane una squadra fortissima, a mio avviso la più forte del campionato, e soprattutto è una squadra che ha giocatori di grande personalità. Così si spiegano le risposte alle sconfitte, magari anche inattese, sia soprattutto il campionato, perché ci può stare in Champions di perdere con Real Madrid. Quindi io credo che la reazione è dovuta al fatto che ha giocatori di grandissima personalità che sanno far valere le proprie capacità, le proprie doti, soprattutto appunto anche di gestione di certe partite che possono essere partite di svolta. Da questo punto di vista la partita di Napoli può dare molte risposte, perché è chiaro che è una partita un po' volta pagina, diciamo così, no? Nel caso in cui l'Inter dovesse vincerla, secondo me non la prendono più. Se dovesse perderla, bisognerà poi vedere quale sarà la reazione della squadra dopo un'eventuale sconfitta, insomma, è chiaro. Però io rimango dell'avviso che l'Inter sia la squadra più forte del campionato.
Vado anche da Stefano per una riflessione, mi riaggancio proprio alle tue parole, Daniele, perché parlavi ovviamente di giocatori anche di grande personalità. Stefano, tu, Dzeko, insomma, hai avuto modo di osservarlo a Roma e anche adesso mi sembra che ieri sera, insomma, si sia ampiamente distinto. Anche Sanchez, comunque, è stato un grande trascinatore della serata. Ti chiedo adesso, Inzaghi, chi sceglie, insomma, se è anche messo in qualche modo in difficoltà dal talento, poi dalla qualità di questi giocatori?
Beh, Edin sembra ringiovanito, bisogna essere sinceri, è un giocatore che ha una grande voglia di vincere, ha fatto questa scelta di andare all'Inter non per fare un fine carriera, ma così, banale, ha fatto una scelta voluta, ponderata, e quindi i fatti stanno dimostrando che questo giocatore è formidabile. Ieri ha fatto un grande gol, Inzaghi ritrova i gol degli attaccanti, ecco, questo mancava un po', e ha ritrovato una vittoria netta, limpida, meritata. L'Inter deve temere soltanto se stessa, a mio avviso, perché è una squadra forte, solida, come diceva Lapo, ma anche come diceva anche Daniele, nel senso che questa squadra è una squadra che può staccare le avversarie se riprende quel tipo di intensità di gioco. Ecco, il problema è questo qua. Ieri l'Inter è stata formidabile nei primi 15 minuti, normale nell'arco dei 90 minuti. Cosa voglio dire? Se fa questo tipo di prestazione come i restanti 75 minuti, a Napoli non credo che possa uscire con un risultato positivo. Serve di più. Io credo che Inzaghi, tra l'altro, non ha fatto cambi così in blocco, ma 1-1, valutando bene anche diciamo, lo svolgimento della partita, però di fronte ha avuto una Roma abbastanza scontata, una Roma che ha deluso un po' le aspettative, perché è una partita dentro e fuori, non si può dire che abbia giocato male, ma non si può dire neanche che abbia giocato bene. Ecco, una Roma così normale, neutra, se avesse incontrato un avversario un pochino più fastidioso, un pochino più volitivo, l'Inter forse avrebbe potuto compromettere non la qualificazione, ma magari avrebbe potuto portare la partita supplementare. Ecco, è una squadra che concede, rispetto alla parte centrale di questo campionato, agli avversari delle chance, come diceva Lapo, delle cose che prima non si vedevano. Allora, se l'Inter ricomincia ad avere un ritmo importante, secondo me è la grande favorita per la vittoria prima del campionato. E Napoli, sabato a Napoli ci sarà questo tipo di test. Se farà una partita così piena di pause, sarà molto difficile, insomma, per l'Inter portare a casa un risultato positivo a Napoli. Altrimenti, se farà, non dico i primi 15 minuti, ma 35 minuti netti nell'interno formidabili come sa fare l'Inter, secondo me ne vedremo delle belle sabato al Maradona.
Cristiano.
Sì, infatti la riflessione di Stefano è interessante anche su quella che è stata la gestione della partita. Vado da Lapo, no? Lapo, sull'Inter l'hai letta come una scelta voluta, quella di rallentare il ritmo dopo l'inizio quasi frenetico, no? Il gol subito dopo due minuti, poi la traversa di Barella, per cercare magari di stanare un po' la Roma, di prenderla con le verticalizzazioni tanto care a mister Inzaghi, oppure poi questa cosa si è trasformata quasi in una trappola, perché effettivamente, come diceva Stefano, la Roma qualche occasione poi l'ha creata nel primo tempo, ma soprattutto nel secondo tempo aveva preso un po' in mano la partita prima del gol di Sanchez.
Ma in realtà, guarda, io ti dico, il piano partita dell'Inter fondamentalmente è sempre lo stesso, cioè, l'Inter va, parte molto bene, poi talvolta vai in vantaggio e su quello poi specula nel senso positivo nel resto della partita, amministrando e colpendo per il secondo gol. Tutto bene, tutto giusto, ma quando si gioca con squadre tecnicamente più valide, e la Roma fa parte di quelle squadre, ma quindi io parlo anche del Milan, del Napoli, della Juventus, parlo del Real Madrid e della Lazio, allora la questione cambia, e cambia tanto, perché l'Inter ha fatto, al di là della gara con l'Atalanta, che invece le due partite con l'Atalanta sono state molto diverse, sono degli unicum ed è un'anomalia, forse perché tutto sommato lo stesso modulo è stato speculare, è una gara, ripeto, andata con due pareggi sia a San Siro che a Bergamo, mentre invece tutte le sconfitte e le partite più deludenti, che purtroppo sono arrivate entrambe con il Milan, perché l'Inter ha pareggiato con il Milan all'andata e poi ha perso il ritorno, dopodiché ha perso due volte con Real Madrid e con la Lazio. Ebbene, tutte queste partite sono andate esattamente allo stesso modo, tranne, ecco, forse quella del Real Madrid al Bernabeu per l'espulsione di Barella, che ha di fatto chiuso la partita, perché sennò chissà come sarebbe terminata. Però resta il fatto che con la Lazio l'Inter gioca benissimo per 60-65 minuti e poi esce dalla partita, succede quello che succede, al di là delle polemiche che ci furono, e prende due gol. E tu dici, ma come? L'Inter ha dominato, ha giocato benissimo, è perso 2-1, non si spiega, è un unicum. Giochi con Real Madrid a San Siro, alla grande, veramente alla pari con il Real Madrid, e dopodiché arriva il golletto a 3 minuti dalla fine. Vai a giocare con il Milan all'andata, domini e quant'altro, e a momenti prendi il gol del 2-1. Al ritorno, grande partita, domini per 70 minuti e poi prendi il gol 2 minuti. Allora vuol dire che evidentemente tutto questo determina che questa squadra ha un sistema di gioco che implica, se tiene il ritmo alto, verticalizza, va in ampiezza, ha due giocatori che sono quest'anno, Perisic è devastante, io non ho mai visto giocare in vita mia Perisic con questa continuità, perché la qualità ce l'ha sempre avuta, ma è come se quest'anno fosse diventato un leader, quindi si giova l'Inter, diciamo, di una miglior stagione di Perisic in assoluto. Ha un Dumfries che è cresciuto esponenzialmente nelle ultime 15, diciamo 12 partite, e diciamo che adesso quindi l'Inter ha anche delle misure e conosce meglio, ha degli automatismi che prima non aveva. È chiaro che in tutto questo però, nel momento in cui rallenta, la squadra manca proprio di due giocatori che quest'anno non ci sono, non li puoi avere e non li ha presi al mercato, cioè un attaccante di riferimento che sia un titolare e che l'anno prossimo si spera l'Inter vada a prendere, perché Dzeko ha 37 anni, Lautaro non è una prima punta anomala, ma nessun giocatore dell'Inter è un 9, sono tutti 9 e mezzo, sono tutti mezze punte, seconde punte, ma non c'è una vera prima punta. A centrocampo manca un, come dire, un Milinkovic-Savic, cioè un giocatore che abbia quel tipo di caratteristiche, manca il giocatore quindi che rimanga in mezzo al campo a fare i frangiflutti, che abbia qualità. Infine, purtroppo De Vrij nella sua peggior stagione sta giocando male, senza contare che Handanovic ha il suo ultimo anno da titolare, quindi sono tutte cose che alla fine gravano nel modo in cui tu vuoi gestire. Se vuoi gestire, per chiudere il concetto, hai bisogno che tutto vada perfettamente. All'Inter è sempre una squadra un po' imperfetta, come tutte le squadre italiane di quest'anno sono tutte imperfette, l'Inter è meno imperfetta delle altre.
Arriva questo messaggio, fate sapere al super direttore Lapo che siamo al suo fianco, da parte di Danilo, quindi glielo giriamo. Lo sento ridere.
Grazie,
quindi
ragazzi,
vedi?
Grazie, solo contro tutti.
E vi giro anche la riflessione di questo ascoltatore, è arrivata al 331-8200213, così poi la commentiamo insieme. Sentiamo.
Sì, salve, sono Paolo di Arezzo. No, io la partita l'ho vista, però volevo dire che i meriti dell'Inter arrivano ai meriti della Roma, cioè tu non puoi far tirare due giocatori con l'uomo più vicino a 3 o 4 metri ai 20 metri dalla porta, ai 25 metri dalla porta, sei in Serie A, sei nell'Arci, viene facile così. Io ho visto una Roma veramente non messa bene in campo, giocatori lontani, distanti, marcature sommarie, pressappochismo, cioè si può elencare tutti i pregi dell'Inter, ma parecchio sono stati diciamo evidenziati da una mancanza della Roma.
Allora faccio rispondere prima Stefano e poi vado da Daniele. Una Roma che ha fatto vedere troppo poco, tanti demeriti.
È una Roma che secondo me ha faticato terribilmente a costruire il gioco dal basso, ci sono stati errori tecnici, è stata una partita tecnicamente di livello bassissimo, basti pensare il primo errore che fa Ibañez sul primo gol al primo minuto dell'Inter, Smalling si abbassa anche lì, insomma sono cose e indecisioni e soprattutto la tecnica, tanti errori. Non puoi permetterti di fare tutti questi errori tecnici contro una squadra come l'Inter, ma anche contro qualsiasi squadra. La Roma ha dei bagliori. Il primo tempo con l'Empoli sembrava una squadra, guardando col primo tempo pensi vabbè, allora magari adesso c'è un qualcosa che possa trasmetterti una continuità, un qualcosa di nuovo. Invece sono soltanto degli episodi isolati e poi si ricade in questo calcio dozzinale molto, molto scontato e povero tecnicamente. Cioè non puoi dire che questa squadra sia scarsa, è una buona squadra, ma è una squadra normale verso la mediocrità da un punto di vista proprio della voglia, della mentalità. Cioè ieri era più importante per la Roma che per l'Inter. Sì, l'Inter doveva verificare, era uscita fuori da una sconfitta che bruciava, immeritata contro il Milan, ha rimesso in gioco il Milan per la lotta al titolo, benissimo, ma era più importante per la Roma che adesso ha un'unica strada, la Conference League, per poi centrare l'Europa League, che potrebbe centrare naturalmente anche in campionato, viste le difficoltà dell'Atalanta, un po' di una resta che poi è ancora indefinita per il quinto posto. Quindi è quello che è mancato. Insomma, la Roma è stata deludente sotto questo punto di vista, più che altro, con gli errori tecnici. Cioè, ha questa preoccupazione nel non sbagliare un passaggio, piuttosto, cioè non rischia granché. Daniel. E se non rischi granché non c'è una squadra che può ambire a certi traguardi. Tutti dicono, ah vabbè, ma Mourinho, e poi paragoni con Fonseca, ma questo è un filo conduttore che alla Roma dura da parecchie stagioni. E io non mi sento nemmeno di dire che questa squadra sia così scarsa, cioè voglio dire, la campagna acquisti, poi c'è da fare un'ultima considerazione, è inversamente proporzionale a un uomo così one man show come José Mourinho. Cioè se tu prendi José Mourinho, almeno due giocatori, diciamo, di esperienza, fatti, importanti all'interno dello spogliatoio devi prendere. Mi sembrano che ci siano state delle buone operazioni, ma delle operazioni che tu devi aspettare, magari dagli acquisti che hai fatto devi attendere che questi acquisti possano diventare dei giocatori importanti, finiti, oppure possono essere anche dei fiaschi completi. Insomma, tu non sai veramente chi hai preso oltre Abraham e Rui Patricio, diciamo così, ci mettiamo pure il portiere. Cioè, non sai chi hai preso e cosa ti possono dare questi giocatori. E secondo me si sta interrogando anche Mourinho su questo. Cioè, se tu cerchi di migliorare, di fare una rivoluzione, adesso faccio un'ipotesi, mettendo da parte l'ossatura storica, i Cristante, i Mancini, cioè si dice che questa squadra, no, ha questo gruppo di questi ultimi tre anni, ma tu devi prendere giocatori che siano nettamente superiori a questi giocatori. La domanda è, tu hai preso giocatori nettamente superiori a questi attuali? Boh, io ho i miei dubbi.
Adesso faccio rispondere a questa domanda a Daniele, perché passo la palla a lui, e intanto approfitto per dire, perché Stefano, arrivano delle domande per te su alcuni giocatori, nel prossimo blocco tu rimani insomma con noi e apriamo un filo diretto insieme anche a Stefano Impallomeni, quindi preparate i vostri messaggi al 3318200213, così poi li digeriamo e vi potrà rispondere Daniele.
Guarda, Stefano mi ha rubato le parole, ma d'altra parte lui è stato un calciatore, ha giocato ad alti livelli, quindi ha detto delle cose che condivido al 100%, e mi fa pensare anche che dopo tanti anni comincio a capire qualcosa di calcio, meglio tardi che mai, direbbe qualcuno. quindi io credo che veramente il problema della Roma sia i limiti che hanno certi giocatori, i limiti tecnici di certi giocatori. La Roma non può cominciare la costruzione dal basso, perché ha giocatori troppo limitati tecnicamente, che perdono i palloni in uscita, che fanno disastri, e da lì nascono spesso i gol degli avversari. Quindi è una Roma che va assolutamente ripensata, ricostruita. Ormai ovviamente se ne parla per la prossima stagione, per il prossimo mercato estivo, quindi bisognerà arrivare in qualche maniera alla fine di questa stagione cercando di limitare i danni e cercando di raggiungere almeno un risultato minimo. Magari vincere la Conference sarebbe grasso che cola, come dicono da queste parti,
sì.
E magari qualificarsi per l'Europa League sarebbe veramente un buon risultato, un ottimo risultato, considerando da dove è partita la Roma. Dopodiché va ricostruita, e va ricostruita con le indicazioni che deve dare Mourinho. Chiaramente già un paio di giocatori li ha presi lui, uno mi sembra abbastanza azzeccato, l'altro molto meno, francamente. però ecco, immagino che qualcosa faranno quest'estate per trovare finalmente una squadra che sia costruita a immagine e somiglianza di Mourinho e che abbia le capacità di costruire dal basso, cosa che oggi pare sia irrinunciabile. Io non sono del tutto d'accordo, ma insomma avere dei giocatori che in difesa non buttano via il pallone e che non lo consegnino agli avversari, secondo me è già partire abbastanza bene.
Torno da Lapo perché stiamo per chiudere, con un occhio alla prossima di campionato. Ti chiedo se quella con il Napoli...
mi facessi parlare della Roma.
No, non ti faccio parlare della Roma.
No, ero preparatissimo, invece ho parlato
non lo metto
Roma
in dubbio, non lo metto in dubbio. Ma non posso non chiederti, della partita con il Napoli, perché comunque insomma è lo snodo fondamentale arrivati a questo punto per dirci insomma poi, no, chi si candida a vincere il prossimo scudetto.
Ma è quasi banale dirlo, nel senso è ovvio, cioè nel senso, per me guardare la partita sarà, io credo che sia la madre di tutte le partite, che non, quello che non doveva essere per il Napoli, per l'Inter, perché io penso che sabato ci sarà il sorpasso del Milan, poi dopodiché forse un controsorpasso, vedremo se anche del Napoli, perché adesso per l'Inter la strada si farà piano piano in discesa. Ma un conto è fare la strada in discesa con davanti Napoli e il Milan, anche se c'è ancora una gara da recuperare con Bologna, semmai un giorno sì, si giocherà, perché magari non la recupereremo mai, forse il prossimo anno. E anche il fatto di non sapere la data, no? Devo dire, sì. Ah, a proposito, sono strad'accordo con Sarri, strad'accordo, ecco, perché lo dico da 15
sulla
anni
sulla manifestazione antisportiva.
Ma no, ma fa ridere che una competizione debba partire dagli ottavi con le squadre più importanti che giocano in casa, e poi dicono no, ma ha un grande successo televisivamente, grazie. Ma dal punto di vista sportivo è un disastro. E poi la gente, siccome siamo in un'epoca storica in cui lo sport e la sportività è messa di parte, lo dico da interista, quindi dovrei avere tutto l'interesse a dire man bel chi se ne frega. Io vorrei rivedere Castel di Sangro Inter, vorrei Campobasso Juve, vorrei, capisci, Milan Forlì, non so, vorrei una cosa del genere. Non c'è più, perché sai, la televisione, perché la UEFA ci ha imposto a giocare ogni 3 giorni, e già da agosto è normale, tra virgolette, che ci siano competizioni fasulle, farlocche, anche la stessa competizione in cui gioca la Roma oggi, quindi di fatto vediamo anche un calcio rarefatto, fatto di slanci, di spunti, di momenti, di difficoltà enormi anche fisiche, di infortuni, perché si gioca troppo, si gioca male e si gioca soltanto in alcuni momenti. Ciò detto, Napoli-Inter si gioca allo stadio Maradona, è una partita che l'Inter chiaramente ha l'obbligo di giocare 90 minuti. Io magari fossi in Inzaghi, magari in questi giorni alla Pinettina metterei si gioca 90 minuti, talvolta 120. Lo dico perché, ripeto, il problema di riferimento di questa squadra, che per me è fantastica e che io di cui sono felicissimo, però legato al fatto che non vorrei che fosse la solita la squadra a cui per fare una lira manca 1 milione. Mm-hmm. E poi dovesse mangiarsi le dita, io poi parlo dell'Inter perché mi diceva mia nonna: chi ti vuol bene ti punge, chi ti vuol male ti unge. Come spesso vedo dei salamelecchi che sono piuttosto pelosi, e anche questo mi dà molto fastidio. Io vorrei una critica obiettiva, non se l'Inter vince ha giocato bene, se l'Inter perde ha giocato male, perché questo lo dice anche un bambino di 5 anni. Ecco, mi sembra che anche quando gioca bene l'Inter ogni tanto abbia delle increspature e abbia qualche cosa che può migliorare, così come quando perde non tutto è andato male. Ecco, semplicemente spero che l'Inter abbia capito alcuni delle sue dinamiche, dei suoi errori, perché mi sembra che in parecchie gare quest'anno, anche quelle che ha vinto, abbia palesato delle difficoltà, e non da ultimo anche la Napoli, proprio negli ultimi 15-20 minuti, se è in vantaggio. Paradossalmente, se invece è in svantaggio, l'Inter gioca meglio il resto della partita, quindi è una motivazione personalmente credo più psicologica che fisica.
Daniele, in un minuto, Napoli-Inter, anche con te.
È una partita non decisiva, ma ovviamente molto importante, soprattutto potrebbe essere decisiva se la vincesse l'Inter, come ho detto prima. Secondo me se l'Inter passa allo stadio Maradona, secondo me non la prendono più, perché a quel punto lì avrà un calendario anche più semplice e credo che andrà verso il suo secondo scudetto consecutivo. Nel caso di sconfitta bisognerà vedere quale sarà la reazione della squadra, evidentemente, perché potrebbe essere superata dal Milan, il Napoli stesso si avvicinerebbe, insomma, voglio dire, tutte cose da verificare. Partita che l'Inter ha la possibilità di vincere, perché io rimango dell'avviso che l'Inter sia più forte del Napoli, però ovviamente partita delicata.
Allora, prima di salutare Lapo e credo anche Daniele, c'è un altro audio che voglio farvi sentire.
Buongiorno, Aldo da Firenze. No, volevo consigliare a Paolo d'Arezzo di pensarla su Juve più che all'Inter, perché mi sembra di problemi, vista la lassifica, ce l'hanno più loro di noi. Buongiorno, forza Lapo.
Ecco. Questa era la parte del messaggio che volevo farvi ascoltare.
Ah, per quello.
Certo.
Infatti quasi quasi mi candido.
Vero?
Almeno.
Grazie, vabbè, Lapo De Carlo, buon lavoro.
Ciao Lapo.
Ciao a tutti, ciao Stefano, ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao Lapo.
Daniele, credo che dobbiamo salutare anche te, quindi sì, grazie sì. per essere stato
grazie
con noi come sempre.
Ciao Daniele.
Ciao Daniele. Ciao,
Stefano,
ciao.
Invece rimani, ci fermiamo un attimo e andiamo in pausa, stanno arrivando un sacco di domande per te, vi ricordo di mandarle al 331 82 00213, torniamo tra pochissimo e rispondiamo a tutti.